Presidente Polinori, innanzitutto in bocca al lupo per il suo nuovo incarico. Le chiedo qual è oggi il ruolo delle associazioni ambientaliste in Italia, ma anche nel quadro globale del cambiamento climatico, delle politiche internazionali che comunque hanno preso il sopravvento anche nelle notizie di ogni giorno.
Innanzitutto grazie dell'invito, degli auguri e sempre viva il lupo come risposta da persona che ama gli animali e la natura. Il quadro è molto particolare, noi stiamo vivendo due crisi parallele che sono la crisi climatica e la crisi della biodiversità, quindi anche le associazioni ambientaliste di conseguenze si stanno attrezzando per affrontare queste tematiche a livello globale. In particolare noi come LIPU siamo LIPU BirdLife Italia, quindi facciamo parte di un grande network mondiale che riunisce oltre 11 milioni di soci in tutto il mondo e che quindi appunto cerca di portare avanti delle politiche a livello internazionale. Gli uccelli non conoscono confini, quindi anche le politiche di tutela degli uccelli, delle specie, degli habitat devono avere una visione internazionale. E da questo punto di vista devo dire che le esperienze sono molto importanti. Chiaramente la nostra associazione, così come le altre associazioni, continuano a portare avanti battaglie molto importanti a livello nazionale e a livello locale. Battaglie che vanno dalla tutela delle specie, degli habitat, della biodiversità, dall'opporsi a proposte che siano in qualche modo fortemente impattanti nei confronti della biodiversità, ma anche fare un passo avanti, quindi non solo contro qualcosa, ma anche a favore di qualcosa. E qui, insomma, ci sono anche delle buone notizie perché da un lato non dobbiamo far sì che la natura venga distrutta, ma dobbiamo lavorare per ricostruirla.
Ne ha fatto accenno agli uccelli perché la LIPU nasce come Lega Italiana Protezione Uccelli, però questo acronimo si è andato un po', non dico perdendo, però la LIPU stessa mette il punto sul fatto che non solo gli uccelli, è inutile oggi puntare l'obiettivo solo su un ordine di animali. Appunto le chiedo, in questi ultimi anni come si è evoluto anche l'attività sul campo della LIPU?
Allora, la LIPU è nata nel 1965 con il nome LENACDU, un nome molto complicato e anche un po' difficile da spiegare, in particolare voleva dire Lega Nazionale contro la distruzione degli uccelli, però in quegli anni, negli anni 60, c'era una presenza venatoria in Italia incredibile, quindi si sparava praticamente quasi a ogni cosa volasse, quindi c'era un problema proprio di questo tipo, cioè bisognava andare contro la distruzione di questi animali. Poi la LIPU ha cambiato nome, è diventata Protezione Uccelli, quindi non solo contro qualcosa, ma a favore della protezione di questi animali, e poi è diventata sempre più un'associazione ambientalista che appunto partendo dagli uccelli li considera come indicatori ecologici, cioè gli uccelli ci raccontano qual è lo stato di conservazione dell'ambiente e studiando le specie di uccelli presenti in un determinato territorio noi riusciamo proteggendo quelle specie a proteggere tutti gli habitat e tutti gli esseri viventi di quell'ecosistema. Quindi è un approccio molto, molto ampio, è un approccio che è un approccio appunto scientifico, perché questa è una cosa molto importante, anche se le emozioni sono fondamentali per noi, però partiamo proprio da un approccio scientifico e pian piano abbiamo anche affinato e modificato quelli che sono i metodi di comunicazione, di coinvolgimento delle persone, per far sì che anche dei temi piuttosto difficili possano essere di facile comprensione. Ancor più in un momento in cui appunto dell'emergenza ambientale a livello planetario ci vengono raccontate anche dagli stessi uccelli, che anche in questo caso sono degli indicatori ecologici.
Le ultime presidenze della LIPU hanno visto appunto due mandati di Fulvio Maone Capria che ha fatto una grande attività anche a livello di istituzioni, di presenza della LIPU anche sui media, eccetera. Poi l'ultimo mandato è stato, prima del suo, è stato appannaggio di un veterinario, una persona che viene proprio dai quadri quasi volontari della LIPU, Aldo Werner. E adesso lei, che nella LIPU ci è nato fin da bambino, ha curato per molto tempo il centro habitat mediterraneo della LIPU di Ostia, e quindi anche lei dal basso, diciamo così, dal campo. Come è cambiata la presidenza della LIPU e come cambierà con la sua presidenza?
Ma io ho avuto la fortuna, raccontavo proprio nel momento della mia elezione durante il Consiglio a Parma, di aver avuto appunto la fortuna di crescere accanto a quelli che potrei definire dei mostri sacri, no? Perché prima Marco Lambertini, che fu direttore Lipu, poi è diventato direttore di Birdlife International e direttore del WWF Internazionale, quindi non il presidente, ma un direttore che era molto, molto operativo. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Mario Pastore, che è stato presidente per un lungo periodo. Io ero un ragazzino, famoso giornalista della Rai, che anche se era una persona che veniva dal mondo della scienza, da grande esperto maestro della comunicazione, riuscì a far fare un grosso salto alla Lipu proprio portandola nelle stanze degli italiani. Non dimenticherò mai una sua partecipazione a una trasmissione televisiva con Raffaella Carrà, in cui anche lei si appassionò alle tematiche portate avanti dalla nostra associazione. E poi uno dei più grandi scienziati, etologi della storia, Danilo Mainardi, che veramente ha lasciato un contributo e un patrimonio anche culturale che ciascuno di noi, ciascun socio volontario Lipu serba nel proprio cuore. Quindi io nel mio piccolo, appunto da 40 anni di esperienza Lipu, perché ecco, 49 anni e a dicembre farò proprio 40 anni di attività da volontario della Lipu, ho cercato di rubare con gli occhi quelli che sono stati alcuni degli insegnamenti di queste persone che veramente hanno lasciato un segno indimenticabile. Negli anni la presidenza Lipu è cambiata un po' a seconda anche di chi rivestisse questo ruolo. Fulvio è stato appunto un presidente molto presente nei territori, Aldo è stato un presidente molto attivo, operativo, anche se purtroppo l'emergenza Covid da questo punto di vista è stato un freno molto difficile. Peraltro io sono stato nei 4 anni precedenti vicepresidente Lipu e anche lì insomma abbiamo cercato di fare molte attività, però l'emergenza che tutti noi ci siamo trovati a dover affrontare chiaramente ha bloccato molte attività. Quello su cui io cercherò di puntare, non ci sono rivoluzioni perché la Lipu è in ottima salute, sia dal punto di vista strutturale, per quella che è l'organizzazione dello staff, con un direttore generale eccezionale quale Danilo Selvaggi, che veramente porta avanti un lavoro che ci invidiano anche le altre associazioni, mi permetto di dire, e con un gruppo di volontari a livello nazionale che è veramente encomiabile, appunto sarà quello di mettere a disposizione quelle che sono un po' le mie caratteristiche. Quindi la volontà sarà quella di portare il proprio contributo, il mio contributo, il mio sostegno ai territori, alle oasi, alle sezioni, ai centri, dalla Sicilia alle Alpi, perché poi esiste una sola Lipu. E poi poc'anzi parlavo di Birdlife International, quindi questa visione internazionale, e quindi cercare di far avere sempre più questo punto di vista internazionale anche ai nostri volontari, studiando anche magari degli scambi e delle possibilità di crescita comune, perché poi ogni Lipu di ciascun paese ha delle proprie caratteristiche, quindi metterle in comune, cercare di condividere queste esperienze può essere importante per crescere. E poi in generale, una cosa per me molto importante, chiaramente noi come associazione proseguiremo nel lavoro di tutela della biodiversità, di valorizzazione di quelle che sono le caratteristiche naturalistiche anche dei diversi territori, facendo capire che è possibile uno sviluppo sostenibile che sia diverso rispetto allo sfruttamento che purtroppo una serie di progetti vogliono portare avanti nel nostro paese, perché poi noi possiamo parlare di servizi ecosistemici e anche gli uccelli regalano dei servizi ecosistemici molto importanti, raccontandoci che quell'ambiente è ben conservato, dandoci la possibilità di ammirarli in tutto il loro splendore attraverso per esempio una pratica quale il birdwatching, che per esempio può essere un elemento che può consentire lo sviluppo di un turismo naturalistico, quindi questa è una cosa molto importante. E poi dovremo essere in grado di parlare alle persone, perché poi più semplici, no? Perché se chiaramente noi parleremo solo agli esperti del settore, agli ornitologi che sono preziosissimi e che cercheremo di coinvolgere sempre di più, però noi dobbiamo emozionare e saper coinvolgere anche la persona che magari non ha mai preso un binocolo, non sa cosa sia un fratino, non sa cosa vuol dire biodiversità e non si rende conto del perché noi dobbiamo darci da fare per proteggere la pernice bianca. Quindi dobbiamo emozionarla, coinvolgerla e farle capire che la tutela di questi animali può andare anche nella direzione dell'interesse di un semplice cittadino. Quindi questa è una scommessa molto importante per
Ecco, a
me.
questo proposito, da un paio d'anni, ma soprattutto 2 anni fa, mi pare, scoppiò questo problema del fratino che lei ha nominato, cioè dei concerti, grandi concerti sulle spiagge che vanno a disturbare la fauna che comunque esiste sulle spiagge anche a nostra insaputa. Io le chiedo, sarà stato complicato sia a livello normativo, amministrativo, locale, anche confrontarsi con grandi organizzazioni economiche che ci sono dietro questi concetti, ma quello che mi interessa è il rapporto, il messaggio che voi avete cercato di passare alle persone, cioè non sono battaglie di nicchia o di retroguardia, ma per l'ambiente, per i servizi ecosistemici e tutto questo di cui ha parlato adesso. A che punto è l'educazione ambientale del popolo italiano? Cioè, questi messaggi vengono recepiti o c'è ancora ironia, c'è ancora, diciamo, sottovalutazione di questi aspetti che sembrano veramente minimali?
Allora, diciamo che partendo proprio dall'esempio del Fratino, lì la battaglia non è stata molto semplice, anche perché in certi casi alcuni mass media non hanno fatto una grande opera di comunicazione. Un po' quello che purtroppo quotidianamente sentiamo anche rispetto a certe situazioni legate alla fauna urbana, no? All'ecologia urbana, alla presenza di alcuni animali in città che sembrano diventare dei mostri di Loch Ness, che improvvisamente possono mettere a repentaglio la vita di ciascuno di noi. Nello stesso caso, in certi casi, in certe situazioni, la presenza del Fratino e le iniziative fatte dalla Lipu e tante altre associazioni per la tutela di quegli habitat e di quelle specie sono state un pochino ridicolizzate da alcuni mass media. Però devo dire che in generale la sensibilità da parte della popolazione è cresciuta moltissimo. Questo da un lato sicuramente è il frutto di decenni di impegno da parte delle associazioni ambientaliste, partendo proprio nelle scuole. Le OSI della Lipu ogni anno accolgono decine di migliaia di bambini dall'asilo, arrivando sino a studenti delle università che recepiscono un messaggio, vengono coinvolti, possono magari diventare volontari e a loro volta diventano dei testimonial anche nelle proprie famiglie, nelle proprie cerchie di amici di quello che è un messaggio ambientalista corretto. E poi rispetto per esempio a questa situazione a cui accennava nell'utilizzo delle spiagge, ma non solo, perché poi questi grandi eventi purtroppo si sono organizzati anche in montagna e tutta un'altra serie di ambienti per noi non idonei, non sono battaglie di un gruppo di estremisti che dicono non vogliamo che le persone si divertano. Io vado ai concerti, peraltro sono anche un musicista e quindi è qualcosa che sento nel cuore, però queste iniziative, queste attività vanno fatte negli spazi idonei, quindi abbiamo dei palasport, dei luoghi adatti alla musica. Cioè, gli ambienti naturali, le spiagge, le montagne sono ambienti talmente delicati, per di più in una nazione come l'Italia che ha un'alta densità demografica, le spiagge naturali sono rimaste davvero poche, quelle con delle dune costiere così delicate e preziose. Quindi andare ad avere un impatto importante su questi luoghi, organizzando raduni con decine di migliaia di persone, con una serie di interventi molto anche impattanti appunto su questi habitat, è qualcosa che davvero noi non reputiamo corretto, sia per l'impatto che ha ad esempio anche su alcune specie che popolano questi ambienti. Si è parlato del Fratino, che è questo piccolo uccellino che vive appunto sulla spiaggia e che deposita proprio le proprie uova nell'ambiente costiero. Ma non è che vuole un ambiente senza esseri umani, non vogliamo questo. Lui tranquillamente può stare anche vicino ai bagnanti, però accanto a persone che sappiano che lì c'è un animale e che magari vanno rispettate alcune regole di comportamento. Quindi va fatto tutto con grande attenzione, basta sensibilizzare le persone, basta sensibilizzare anche le istituzioni, le amministrazioni affinché quel concerto magari venga spostato in un altro luogo. Si è anche costituito un grande comitato nazionale per la tutela degli ambienti naturali dai grandi eventi, che riunisce oltre 50 sigle, dove appunto si fa un lavoro scientifico per far capire che quelle attività lì non vanno bene, ma sono attività di 360 gradi. Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare della polemica rispetto a delle esercitazioni militari presso il Parco Nazionale del Circeo, in uno dei siti più importanti del Parco Nazionale del Circeo, una zona umida chiamata i Pantani d'Inferno. Adesso, per fortuna, c'è stato un intervento del Ministero dell'Ambiente, anche della stessa Regione Lazio, che ha detto, insomma, particolare Ministero, non vanno fatte questo tipo di attività in questi ambienti naturali sensibili, vanno fatti in altri luoghi dove non ci siano questi impatti. Quindi, ripeto, con un po' di concertazione e spiegando con grande anche sensibilità quello che è l'aspetto naturalistico, si può coesistere con quelle che sono le attività antropiche purché vengano fatte nei luoghi idonei.
Se dovesse identificarne due o tre, quali sono le urgenze normative in Italia dal punto di vista ambientale? Noi sappiamo che c'è una legge salvamare approvata, ma diciamo in attesa di decreti attuativi, regolamenti, eccetera. Una legge sul consumo di suolo che è ancora ferma. Una Nature Restoration Law che viene invece da sopra, dall'Unione Europea, che sta terminando un iter, che sarà vincolante fra pochi anni anche per per il nostro paese. Però se lei dovesse dire dov'è che bisognerebbe proprio intervenire urgentemente per non rovinare ulteriormente il capitale naturale,
Allora,
dove
domanda da 1 milione di euro perché le emergenze sono tante. Cito 3 elementi, 2 positivi, perché poi cerchiamo di dare anche un messaggio positivo anche rispetto all'Europa, che per chi si occupa di biodiversità è veramente un punto di riferimento fondamentale. Il governo, il ministro dell'Ambiente ha appena, diciamo, recepito la strategia, ha approvato la strategia per la biodiversità, nel recepimento di quella che è la strategia per la biodiversità europea, che prevede per esempio la tutela di una porzione importante del territorio italiano entro il 2030 e tutta un'altra serie di provvedimenti molto molto importanti. Quando l'Europa ha approvato questa strategia, a noi sembrava un po' il libro dei sogni, no? Come se un ambientalista, uno di noi, avesse scritto questa strategia e l'avesse messa sul tavolo, del Parlamento europeo. Invece è diventata realtà e adesso noi chiaramente rispetto a questa strategia per la biodiversità italiana la studieremo in maniera molto dettagliata e verificheremo che l'attuazione sia fatta nella maniera più corretta possibile. Poi c'è un'altra cosa molto positiva che è appunto la Restoration Law, su cui noi come LIPU ci siamo impegnati moltissimo. Non solo come LIPU, ma con tutti i partner di BirdLife International, è che è qualcosa che ancora una volta cambia la prospettiva perché non dice solo non distruggiamo, ma dice ricostruiamo biodiversità in habitat danneggiati e ha anche delle scadenze importanti, con delle percentuali al 2030, al 2040, al 2050, arrivando a percentuali altissime di questi ambienti che sono stati danneggiati dall'uomo. Anche cambiando quella che purtroppo molto spesso, e dico in particolare ahimè, per quella che è diciamo, la prassi della politica italiana, sono interventi fatti dall'oggi al domani, no? Quindi interventi di cui tu poi magari puoi vedere il frutto nell'ambito di 3-4 anni in cui tu siedi nel tuo seggio all'interno del Parlamento e magari puoi rivendicare. Però la biodiversità ha dei tempi più lunghi, quindi approvare dei provvedimenti che vadano ad incidere sul medio-lungo periodo è fondamentale. E qui arriviamo a un tema di una grandissima attualità, va anche ad incidere su quello che è il problema della crisi climatica, perché la più importante risposta che noi possiamo dare alla crisi climatica è rispondere alla crisi della biodiversità, perché un ambiente sano è un ambiente più resiliente anche rispetto a quelli che possono essere i cambiamenti climatici e a questi eventi climatici estremi con i quali purtroppo quotidianamente ci dobbiamo ormai confrontare. Basta accendere la televisione e purtroppo subiamo sulla nostra pelle qualcosa che noi, mi permetto di dire, ahimè, come ambientalisti, denunciavamo da decenni. Un altro elemento che per noi è molto urgente è il tema dell'attività venatoria, su cui l'Italia adesso è sotto la lente di ingrandimento da parte dell'Europa. Noi abbiamo fatto degli esposti, delle denunce proprio a livello europeo, è stata aperta una procedura da parte della Comunità Europea, adesso l'Italia dovrà rispondere e laddove le risposte non dovessero essere esaustive, andremo proprio in procedura di infrazione. Questo perché non è stato implementato il piano antibracconaggio, non sono state adeguatamente protette una serie di specie. L'Italia sostanzialmente è purtroppo sul podio tra i paesi con il maggior numero di uccelli uccisi illegalmente nell'ambito del bacino del Mediterraneo. Noi avremmo fatto volentieri a meno di far parte di questa schiera di paesi, insomma, poco civili da questo punto di vista. L'Europa ci tira le orecchie, giustamente, perché la fauna poi è un patrimonio indisponibile, è patrimonio di tutti i cittadini e quindi speriamo che l'Italia riesca a rispondere in maniera adeguata, contrastando il bracconaggio, tutelando le specie, per esempio c'è il tema delle munizioni a piombo nelle zone umide, tutta una serie, poi adesso sono temi anche tecnici piuttosto complessi, però insomma noi dobbiamo capire che dobbiamo rispettare quelle che sono una serie di normative europee che ci spiegano anche come tutelare la biodiversità e le specie, non solo per il bene di quelle specie, ma anche per il bene di ciascun cittadino italiano ed europeo.
La LIPU ha anche insomma, una degna sezione educazione che quindi va nelle scuole, porta le scuole in natura, che forse anche è meglio che andare nelle scuole. Quali sono le eccellenze del nostro sistema scolastico dal punto di vista dell'educazione ambientale, naturale e scientifica? E quali invece le aree di intervento? Un po', diciamo, la scuola è tirata per la giacca da tutte le comunità scientifiche che chiedono più ore, più competenze, eccetera. Da questo punto di vista, quali sono i lati in luce e i lati oscuri del nostro sistema scolastico e anche universitario?
Allora, diciamo che noi come LIPU, appunto come ha correttamente detto, facciamo un grande lavoro nel campo dell'educazione. Vi permetto peraltro di fare un piccolo inciso perché come l'IPU, proprio recentemente il Covid, no, è stata una disgrazia per tutti noi dal punto di vista della salute, della impossibilità di vivere la natura, dell'impossibilità di frequentare i nostri affetti. L'unico elemento, diciamo così, positivo, passatemi il termine, in questa drammaticità è stato il fatto che tutti quanti siamo diventati più multimediali, siamo stati in grado di accendere un computer, di collegarci magari a una lezione online. E noi come LIPU abbiamo dato vita a quella che si chiama SDAM, Scuola Danilo Mainardi, che è una vera e propria scuola di formazione in cui persone della LIPU, staff, grossi esperti, ma anche ospiti esterni all'associazione, scienziati, ricercatori di fama anche internazionale, portano avanti delle lezioni, alcune riservate allo staff LIPU, ai responsabili dei centri, le OSI, altre ai soci volontari, altre aperte al pubblico, quindi delle vere e proprie lezioni che sono un patrimonio comune, quindi chiunque avesse voglia di approfondire quei temi gratuitamente e da casa può seguire veramente alcuni tra i più grandi esperti a livello mondiale. In generale, io mi permetto di dire che in Italia, soprattutto per quella che è un po' stata un po' la cultura, il patrimonio umanistico del nostro paese, no? Gli aspetti naturalistici sono sempre stati messi un pochino in secondo piano e questo lo vediamo anche un po' nella sensibilità che per anni hanno manifestato molte persone. Ora, come dicevo in precedenza, questa sensibilità sta aumentando, i mass media ci stanno aiutando a raccontare queste cose e queste cose noi le percepiamo anche in quello che è il mondo della scuola e il mondo dell'università, che è sempre più attento alle nostre tematiche. Peraltro anche proprio in un ambito che è un ambito molto delicato e molto importante, che è quello dei bambini molto piccoli, pensiamo agli asili, alle elementari, un esempio molto positivo dal nostro punto di vista è che in Italia si stanno moltiplicando, stanno nascendo sempre più esperienze di outdoor education, partendo proprio da asili, elementari, anche situazioni in cui persone più grandi possano vivere un contatto diretto con la natura. Quindi questi bambini hanno la possibilità di vivere praticamente 365 giorni l'anno a diretto contatto con gli ecosistemi, avendo anche una serie di benefici dal punto di vista del benessere psicofisico. Queste sono esperienze che, ad esempio, nella Mitteleuropa, in Germania, insomma, in quei paesi lì sono ormai sviluppati da decenni, peraltro con delle condizioni climatiche che non sono chiaramente quelle italiane. Quindi, che l'Italia finalmente si stia approcciando anche a una diversa considerazione di quello che è l'ambiente naturale, per noi è importante. Però una cosa molto molto preziosa per noi è proprio l'educazione dei cittadini, perché ancora non poche persone percepiscono la natura come un fastidio, non conoscendola, non capendone le caratteristiche, non capendo quanto sia importante proteggere la natura anche per il nostro benessere. No, alcune persone percepiscono la natura solo come le zanzare, solo come magari alcuni animali che vivono in città e che in qualche modo possono infastidirci, invece proteggere gli ecosistemi è qualcosa che ci fa bene e per cui è molto importante proprio partire proprio dai bambini, dai più piccoli, con un'opera di sensibilizzazione che poi loro appunto porteranno a casa. E devo dire, ripeto, che da parte degli istituti scolastici, anche partendo dalle elementari, studi superiori fino all'università, c'è sempre più sensibilità, anche se in certi casi chiaramente c'è una burocrazia un po' complessa che, ad esempio, per l'uscita in campo, in certi casi richiede un grosso lavoro da parte degli insegnanti. Però devo dire che incontriamo sempre più insegnanti molto motivati, il nostro settore educazione, le nostre OSI, i nostri centri fanno un grandissimo lavoro anche di raccordo con quelle che sono le strutture scolastiche territoriali, le scuole ci invitano sempre più, oltre a portare i ragazzi nelle nostre strutture, nelle OSI, negli ambienti naturali, ci invitano anche a tenere delle lezioni in classe, dei laboratori, quindi a portare il nostro messaggio direttamente laddove i ragazzi quotidianamente vivono la propria esperienza scolastica.
E vorrei chiudere con le campagne in cui è attualmente impegnata la sua associazione. Questa è l'epoca delle grandi petizioni, delle campagne online, dei social. Ecco, in questo periodo, nello specifico, la LIPU che cosa sta proponendo ai soci e al pubblico e che cosa magari si riannuncia per il prossimo autunno, per il prossimo anno?
Noi stiamo portando avanti moltissime iniziative, abbiamo appunto adesso concluso quella sulla Restoration Law che si è conclusa in maniera positiva, stiamo portando avanti ancora un'iniziativa ad esempio contro il bycatch che è una un fenomeno che è la cattura accidentale durante attività di pesca di animali che non sono l'oggetto della pesca. Pensiamo ai delfini, alle tartarughe marine, ma in questo caso noi come Lipu chiaramente cerchiamo di far conoscere al grande pubblico quelli che sono i danni, ad esempio, sugli uccelli marini, che hanno dei numeri impressionanti e che pochi conoscono, e noi stiamo cercando di fare un lavoro anche di sensibilizzazione affinché si cerchino di implementare una serie di provvedimenti, anche di strumenti proprio pratici per impedire la cattura di questi animali e anche i cittadini possano in qualche modo dare il proprio contributo. Stiamo portando avanti delle campagne sul tema dell'agricoltura, perché poi gli uccelli legati all'ambiente agricolo sono quelli che hanno subito negli ultimi decenni la più grande diminuzione. Le rondini che sono state, no, da sempre, anche nei romanzi, nei racconti, il simbolo della primavera, arrivano sempre di meno. Perché arrivano di meno? Allora noi anche in ambito urbano facciamo delle campagne di ecologia urbana per tutelare quei nidi di rondine, ad esempio quando quei nidi non sono occupati, e quindi quando la rondine è in Africa è importante proteggere quella casa perché poi tornerà di nuovo a occuparla. E cerchiamo di fare tutta una serie di iniziative e di campagne che portino avanti il progresso, però nel rispetto della biodiversità. Pensiamo ad esempio alle energie rinnovabili. Noi chiaramente siamo a favore, delle energie rinnovabili, però energie rinnovabili che non vadano ad avere un impatto sulla biodiversità. Quindi va fatto un grande lavoro di studio, un grande lavoro di monitoraggio di quelle che sono ad esempio le presenze ornitologiche, e ripeto, sempre con un approccio scientifico, cercando di promuovere delle forme rispettose di energia che siano appunto pulite, ma rispettose di quelli che sono gli ambienti, e anche i territori e anche le popolazioni animali. Quindi è un lavoro molto, molto complesso. Continuiamo a fare attività antibracconaggio, quindi campi antibracconaggio in quelli che sono i siti più caldi da questo punto di vista, contrastando proprio anche con le guardie venatorie. Ne abbiamo molte guardie venatorie un po' in tutta Italia che fanno proprio un'attività molto importante accanto alle forze dell'ordine, ma anche facendo un'attività di educazione delle scuole affinché, ad esempio, delle tradizioni che ormai non sono assolutamente più sostenibili, vengano abbandonate dalle nuove generazioni. Rete Natura 2000, che è questo strumento fondamentale europeo per tutelare le specie e gli habitat, stiamo cercando, facendo un grosso lavoro affinché si arrivi alla tutela anche delle zone marine nell'ambito della Rete Natura 2000. Insomma, lavoriamo veramente a tutti i livelli, nella quotidianità siamo presenti nei territori, dai centri recupero che ogni giorno accolgono decine di animali selvatici in difficoltà, fino a tutto un lavoro anche a livello parlamentare per cercare di contrastare le proposte che non sono a favore dell'ambiente e magari di proporre qualcos'altro che possa andare a favore dell'ambiente, della biodiversità, degli uccelli e chiaramente degli esseri umani.